Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Per la nostra terza mattinata devo dirvi che, nonostante faccia il giornalista abituato a non dormire fino a tardi per stare in piedi fino a tardi, svegliarsi all'alba, anzi ancora di notte qua a Roma, è una festa, perché stamattina, almeno quando sono uscito per venire qui, c'era una luna fantastica, mentre i miei amici a Milano mi dicono che c'è già un cielo autunnale. Del resto non possiamo avere tutto dalla vita, a Milano abbiamo piste ciclabili e isole pedonali, a Roma c'è un cielo che parla. Veniamo alle notizie di oggi sui giornali. Oggi i giornali sono fatalmente, doverosamente un po' tutti simili nelle loro prime pagine sulle tematiche, giustizia, riforme del lavoro. Ho cercato quindi, prima di buttarmi su queste tematiche comuni a tutti, cercare un paio di cose un po' diverse che qualcuno aveva diversamente dagli altri. Comincio dal Manifesto, che apre con la sua solita grande foto alla canna del gas. Il 2013 è stato l'anno più inquinato della storia. La concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto livelli record. L'allarme arriva all'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il tempo sta per scadere, le leggi della fisica non sono negoziabili. Sotto accusa il modello di sviluppo basato sui combustibili, scrive Luca Fazio. I demiurghi della crescita ad ogni costo, principali responsabili della catastrofe planetaria, possono ben dirsi soddisfatti, perché nel mondo finalmente c'è qualcosa che cresce senza limiti: il livello di gas serra nell'atmosfera. La conferma arriva dall'Annual Greenhouse Gas Bulletin pubblicato dal World Meteorological Organization. Il livello di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo picco nel 2013 a causa del rialzo accelerato delle concentrazioni di biossido di carbonio, CO2. Una situazione che costringe la World Meteorological, l'Organizzazione Mondiale dei Meteorologi, a lanciare ancora una volta il solito allarme, sottolineando che la necessità di un'azione internazionale concertata di fronte all'accelerazione dei cambiamenti climatici, i cui difetti potrebbero essere devastanti, si dimostra sempre più urgente. E le devastazioni non sono il frutto di lucubrazioni catastrofiche da convegno. Basta vedere cosa è accaduto solo pochi giorni fa nel Gargano, qui in Italia, dove tutti i governi continuano a perseguire una politica energetica che contribuirà ad aumentare le emissioni di gas clima, che contribuirà ad aumentare le emissioni di gas clima alterante. Alla luce di questi dati, commentano Roberto Della Seta e Francesco Ferrante di Green Italy, le ultime misure di politica energetica dell'Italia appaiono ancora più sconsiderate. L'apertura di una stagione di trivellazioni petrolifere per aumentare l'utilizzo di idrocarburi e la scelta di privilegiare il trasporto su gomma qualificano il governo Renzi come pericolosamente sbilanciato a favore del fossile e dell'aumento del CO2. In prima commenta Guido Viale, un decalogo per il pianeta. 21 organizzazioni del nord e del sud del mondo, in Italia Fairwatch, in rappresentanza di oltre 200 milioni di persone, hanno sottoscritto un appello in 10 punti che indica misure per evitare che i cambiamenti climatici in corso raggiungano un punto di non ritorno. È un appello alla mobilitazione contro la convocazione da parte del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon di un vertice sul clima il 23 settembre, i soliti inutili vertici, a cui ha invitato solo leader politici e manager del big business, con una scarsa e compiacente delegazione di associazioni ambientali, per avallare uno scippo della lotta ai cambiamenti climatici da parte di chi vuole usare questa emergenza planetaria per fare business, con misure politiche non vincolanti a carattere privatistico che mirano solo al profitto e sono sicuramente inefficaci. Altro tema che non vedo appunto negli altri giornali è quello con cui apre il Sole 24 Ore: un piano franco-tedesco per sbloccare investimenti, pronta entro l'autunno la garanzia italiana per la CDP. Francia e Germania presentano all'Ecofin di venerdì una proposta di piano per favorire il rilancio degli investimenti in Europa. Il progetto prevede un ruolo della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, per far arrivare risorse alle imprese. Per quanto riguarda l'Italia, entro l'autunno sarà siglata la convenzione Tesoro CDP per spingere i finanziamenti all'economia reale, scrive appunto Beda Romano sul piano franco-tedesco. Nel loro documento, ancora in lavorazione, che il Sole 24 Ore ha potuto visionare, Parigi e Berlino aprono la porta all'uso crescente di un volano comunitario pur di rilanciare l'economia europea. Prima di tutto, fanno notare che alla fine del 2013 il livello di investimenti era inferiore del 15% ai livelli precedenti la crisi. Pur con differenze importanti tra gli Stati membri dell'Unione, i due Paesi attribuiscono il calo a tre fattori: l'aumento dell'indebitamento privato, le condizioni finanziarie e l'incertezza economica. La proposta franco-tedesca si basa su due direttrici. Da un lato c'è la consapevolezza che un ambiente economico più efficiente faciliti gli investimenti. Dall'altro c'è la convinzione che in un contesto economico incerto il ruolo del pubblico nel rassicurare il privato sia utile. Sul primo fronte Parigi e Berlino sottolineano la necessità di completare l'unione bancaria, riorientare i bilanci nazionali mettendo l'accento sulla crescita di lungo termine, migliorare l'accesso al mercato delle imprese. La proposta franco-tedesca mette l'accento anche sull'urgenza di rendere il mercato del lavoro più moderno e l'amministrazione pubblica più efficiente. Più interessante è la seconda direttrice. Francesi e tedeschi sono favorevoli a una maggiore propensione al rischio da parte della BEI. Per certi versi è una novità, almeno da parte tedesca, che più volte in passato ha rimarcato la necessità di difendere il rating AAA della banca comunitaria. I due paesi nel loro rapporto esortano a fare uso delle attuali capacità finanziarie della BEI per aumentare la sua volontà di prendere rischi, rafforzando di converso il suo ruolo anticiclico. E su questo commento, appunto, per dire che poi in fondo anche i tedeschi, anche il tedesco è un gigante che comunque ha qualche crepa, il commento di Alessandro Merli: ma a Berlino sta più a cuore il pareggio di bilancio. La rete di infrastrutture tedesca, scrive Merli, soprattutto quella dei trasporti, è messa a dura prova da almeno due decenni di manutenzione insufficiente, sacrificata sull'altare di quello che ormai molti in Germania chiamano il feticcio del pareggio di bilancio. Non che questo abbia scosso in modo particolare il governo, il ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble, nel presentare in Parlamento il progetto di bilancio per il 2015 ha ribadito l'obiettivo del pareggio per la prima volta dal 1969. Il freno al debito inserito nella Costituzione, che impone di portare il deficit sotto un tetto dello 0,35% del prodotto interno lordo entro il 2016, avrete capito perché sorrido, raggiungerà il suo obiettivo con due anni di anticipo. Nella prima metà del 2014, è anzi una in avanzo dell'1,1 del PIL. Il governo avrebbe un margine di manovra di 150 miliardi di euro l'anno per continuo puntualmente a sorridere amaramente. Un margine di manovra di 150 miliardi di euro l'anno per investimenti addizionali senza violare la legge costituzionale. Non sono quindi i mezzi che mancano, ma la volontà politica. Schäuble ha ribadito ieri il mantra che che è un'illusione pensare di risolvere i problemi usando più fondi pubblici. Si riferiva all'Europa, ma anche all'interno. Non a caso, anche nel documento franco-tedesco che verrà presentato al vertice Ecofin di Milano e che il Sole 24 Ore anticipa, se si riconosce la necessità di maggiori investimenti per ottenere più crescita, ci si indirizza però alla Banca Europea per gli investimenti e al settore privato, fondi pensioni e compagnie di assicurazione come finanziatori. Manca il riconoscimento che la Germania soffre di un gap di investimenti oggi al 17% del PIL contro il 20% della media dell'Eurozona e il 21% della media dei paesi industrializzati. E manca il riconoscimento che gli investimenti addizionali sarebbero anzitutto nell'interesse della Germania e non un gesto di solidarietà verso i paesi deboli dell'area euro, un gesto diventato ancor più difficile politicamente ora che alla destra dei democristiani di Schäuble e del cancelliere Angela Merkel si sta affermando il partito anti-euro. ADF. E torniamo e veniamo alle tematiche, appunto, che dominano su tutti i giornali, che sintetizzo appunto col titolone di apertura di Repubblica: caos Partito Democratico, indagati i leader in Emilia, Renzi, tagliamo le tasse sul lavoro, fisserò un limite all'imposta sulla casa, dice appunto Renzi. L'Istat rivede il PIL del 2011 più 3,7% grazie al sommerso. Caos dentro il, sintetizza Repubblica, caos dentro il PD. In Emilia indagati Richetti e Bonaccini, candidati alle primarie per le prossime elezioni regionali. Intanto il premier Renzi a Porta a Porta assicura con la legge, è da tanto che non tornava a Porta a Porta, assicura con la legge di stabilità verranno tagliate tasse sul lavoro e aggiunge: fisserò un limite all'imposta sulla casa. L'Istat rivede il PIL del 2011 più 3,7%, conteggiando anche i redditi del sommerso, compresi droga, prostituzione e contrabbando. Evviva! Mi soffermo sulla, diciamo, forse il tema più in questo momento, almeno nella giornata di ieri, più importante, cioè le riforme della giustizia. Il Corriere della Sera, riforma e meno ferie, toghe contro il governo. Tra governo e magistrati la tregua sembra finita e oggi in aula al Senato c'è anche il rischio di un altro cortocircuito se la Lega e Forza Italia riusciranno a imporre il voto segreto sul resuscitato emendamento Pini, che introduce la responsabilità civile diretta per le toghe. La riforma della giustizia, annunciata il 30 giugno, deliberata il 29 agosto in Consiglio dei Ministri, ma non ancora tradotta in testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ha dunque prodotto il primo strappo con l'Associazione Nazionale Magistrati, che ora attacca l'esecutivo di Matteo Renzi. Riforma punitiva e inefficace. Bocciano il pacchetto di decreti e di disegno di legge e di disegni di legge confezionati dal guardasigilli Andrea Orlando. L'Associazione Nazionale dei Magistrati insorge? Bruh, che paura, io con la riforma vado avanti, taglia corto il Premier. La NM però non ha usato toni concilianti. Riforma deludente, frutto di entusiastiche dichiarazioni di slogan promozionali che vogliono dissimulare con esibita enfasi diversi cedimenti e timidezze. Per il sindacato delle toghe, cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che pure salva gli investimenti sul processo civile, i contenuti della parte penale sono infatti in parte frutto di un compromesso con Alfano e con Berlusconi. In particolare sulla prescrizione è stata fatta una scelta debole che non tocca la cosiddetta legge ex Cirielli, prodotto di una delle leggi ad personam del governo Berlusconi. Ma accanto Massimo Franco nella sua nota individua un elemento interessante ma previsto del resto. Per la prima volta giudici criticati da PD e Forza Italia insieme. Succede di rado che PD e Forza Italia usino parole critiche non troppo dissimili nei confronti della magistratura. La giustizia è sempre stato il nucleo rovente di quella guerra dei vent'anni che, secondo Silvio Berlusconi, ha distorto i rapporti tra politica e giudici. Il fatto che ieri l'Associazione Nazionale Magistrati abbia diramato una nota durissima contro la riforma bozzata dal governo ha provocato però questo mezzo miracolo. Difficile dire come sarà valutata da tutto il Partito Democratico. In questa fase, oltre le dichiarazioni, contano i silenzi. Né è chiaro quanto la NM abbia deciso a freddo l'attacco, prevedendone fino in fondo le conseguenze. In fondo, al netto dell'interesse personale e imprenditoriale di Berlusconi sui problemi della giustizia, credo che qualsiasi italiano potesse constatare che la giustizia andasse riformata e che i magistrati avessero nel sistema italiano, che dovrebbe essere un sistema democratico, un potere forse eccessivo. La stampa commenta con Carlo Federico Grosso la questione della giustizia. Le accuse stonate dei magistrati è il titolo del commento che apre la prima pagina della stampa. Ad oltre 10 giorni dall'approvazione della riforma, scrive Carlo Federico Grosso, della riforma della giustizia, da parte del governo, i primi articolati incominciano a circolare. Alcuni testi sono stati completati, su altri i tecnici stanno ancora lavorando per definire gli ultimi dettagli controversi, ma l'opera sarebbe quasi completata. Era ora, anche se stupisce, che il governo a fine agosto abbia approvato una riforma che in diversi specifici punti doveva ancora essere scritta. Nulla di grave se le novità che si prospettano dovessero risultare utili per ridare fiato ad uno dei servizi fondamentali dello Stato. Le prime reazioni manifestate ieri all'apparire delle indiscrezioni sugli articolati sono state tuttavia fondamentalmente critiche. Colpisce soprattutto la dura requisitoria dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha accusato l'esecutivo di avere predisposto una riforma caratterizzata da norme punitive dei giudici e labollato di superficialità ed inaccettabile timidezza. Scrive ancora Grosso nella continuazione delle pagine interne. Il successo della riforma si gioca soprattutto sul terreno della giustizia civile. Io ho qualche dubbio che i meccanismi predisposti dal decreto sullo smaltimento dell'arretrato riusciranno davvero là dove analoghi meccanismi, sezioni stralcio, eccetera, in passato sono falliti e che la delega sul nuovo processo civile riuscirà veramente a dimezzare, come pretende Renzi, la durata dei processi civili. I nuovi istituti sono stati comunque prefigurati. La scommessa va pertanto giocata fino in fondo nella speranza che effettivamente abbia successo, conclude Grosso. Si potrà d'altronde discutere se sia opportuno ridurre le ferie ai magistrati e o dimezzare il periodo di sospensione feriale delle udienze. Non capisco perché prospettare riforme di questo tipo dovrebbe tuttavia suonare automaticamente come accusa infamante per i magistrati e che in tal modo, riproponendo logiche che si riteneva superate, si pretenderebbe di riformare la giustizia riformando i magistrati. La magistratura, come ogni altro ordine di dipendente pubblico, quanto a retribuzione e responsabilità a carico di lavoro e ferie, deve in ogni caso attenersi alle scelte politiche liberamente assunte dal potere legislativo e rispettarle. Mi sembra appunto che queste siano parole estremamente equilibrate. Un po' meno i prossimi due interventi che leggo. Su Libero, Franco Bechis si sofferma sulla questione delle intercettazioni, particolarmente sulle quali berlusconiani sono particolarmente interessati. E per le intercettazioni si spende sempre di più, scrive Franco Bechis su Libero. I PM hanno gli orecchioni e proprio non riescono a guarire. La loro passione per sentire i segreti degli indagati VIP intercettati è così grande da non avere saputo resistere ad ogni sorta di spending review imposta dalle ultime leggi di stabilità a ogni ministero, giustizia compresa. Quella delle intercettazioni, infatti, è la sola spesa di giustizia che non ha rispettato i tetti imposti né l'anno scorso né quest'anno. La sorpresa viene dalla relazione sullo stato delle spese di giustizia il problema dei computers. Una volta c'erano i correttori di bozze che erano infallibili, i computers non lo sono. Appena inviata dal ministro Andrea Orlando in Parlamento, è relativa al secondo semestre 2013 e al primo semestre 2014. Più o meno tutti i tetti di spesa della giustizia sono stati rispettati, con i limiti imposti dalla spending review. Persino quella per le indennità corrisposte alla magistratura onoraria, giudici di pace, GOA, GOT e VPO, che sono state robustamente tagliate, e così si è addirittura speso meno delle previsioni, consentendo a fine 2014 anche un piccolo risparmio. Sulle intercettazioni invece non c'è stato nulla da fare. Lo stanziamento di competenza stabilito dal governo nel 2013 era di 201.801.120 euro, a parte altri 27 milioni stanziati per pagare i debiti pregressi. Ma le procure hanno sfondato i limiti di bilancio, e non di poco, visto che la spesa finale impegnata, esclusi i debiti pregressi, è ammontata a 237 milioni di euro. Si è sfiorato dunque di 36 milioni di euro, più 17,83% rispetto al tetto, che ora il governo deve pagare, anche se il capitolo di spesa non ha più fondi a disposizione. Ancora peggio è capitato nel 2014. Di una posizione, come potete immaginare, completamente diversa su Il Fatto Quotidiano, la colonna quasi quotidiana, praticamente quotidiana, di Marco Travaglio. Renzi che mangia il gelato, Renzi che scrive Travaglio, Renzi che si tira una secchiata d'acqua in testa, Renzi che brandisce una sciabola, Renzi che gioca a tennis, Renzi che va in bici, Renzi che inaugura cantieri immaginari col caschetto giallo, Renzi con la faccia da budino, immagine raccapricciante subito ritirata, Renzi che riceve Cottarelli dopo aver tagliato il tagliatore di sprechi al posto degli sprechi. Fra i tanti selfie con cui ammorba il paesaggio italiano, si attendono con ansia quelli di Renzi a cavallo, Renzi al balcone, Renzi che trebbia il grano a torso nudo. Il Presidente del Consiglio dimentica curiosamente i due più interessanti: Renzi che incontra il pregiudicato Berlusconi nella sede del PD o a Palazzo Chigi, in Parlamento l'interdetto non può mettere piede, e Renzi che sigla con il delinquente il patto del Nazareno, magari con una zoomata sul testo dell'ignoto papello. Di queste scene madre che inaugurano da sei mesi la politica italiana all'insaputa degli italiani, Manca purtroppo qualunque documentazione visiva e cartacea. Ci si accontenta dei risultati, che comunque dicono già molto. La riforma della giustizia, che insieme agli affari TV è da 20 anni l'unica bussola di B, cioè Berlusconi, si divide in due parti. Le norme che dovrebbero sveltire le cause civili entrano in vigore subito, per decreto, perché B non ha processi civili in corso, ne aveva in passato, glieli comprava Previti. E quelle sul processo penale invece non entrano mai in vigore, ma per infinocchiare la gente il cosiddetto ministro Orlando le scrive lo stesso sotto forma di disegni di legge che poi la maggioranza in Parlamento si incaricherà di insabbiare, perché B e diversi esponenti del Nord hanno vari hanno vari processi penali e prevedono di incrementarli quanto prima. E lasciamo la questione della giustizia e passiamo sull'altro elemento importante dei notiziari di oggi, cioè quello appunto della riforma del lavoro col Messaggero. IRAP e lavoro, sconti alle imprese. Renzi annuncia con i tagli alla spesa pubblica risorse per ridurre le tasse sull'impiego. Agenti, i soldi per sbloccare gli stipendi, agenti intendo dire sicurezza, pubblica sicurezza, i soldi per sbloccare gli stipendi si trovano, dai sindacati reazione inaccettabile. Renzi prepara una sforbiciata del costo del lavoro nella legge di stabilità, avremo un'ulteriore riduzione delle tasse sul lavoro, a pagare meno imposte saranno le imprese, il taglio fiscale riguarderà soprattutto i contratti a tempo indeterminato, la quantità dipenderà dalle risorse che recupereremo con la spending review, le somme recuperate potranno essere usate anche per ridurre l'IRAP, sugli stipendi delle forze dell'ordine dice si possono trovare i soldi per evitare il blocco dei salari. E qui volevo un attimo ritornare sul Corriere per su questo tema e dintorni, leggervi un pezzo del fondo sul Corriere della Sera di Angelo Panebianco. Non trattateci come sudditi. È solo un paradosso apparente che i sondaggi mostrino il sostegno degli italiani per Matteo Renzi. Raggiunge il 64% dei consensi nel sondaggio di cui ha dato conto il Corriere domenica e nessun'altra rilevazione scende sotto il 50%, unito però a un diffuso scetticismo sulle misure del governo. Non c'è nulla di razionale, anzi il pubblico si mostra giudizioso, si affida a Renzi perché lo riconosce come l'uomo forte del momento, colui che domina la politica e dice di sapere che cosa occorra fare per portarci fuori dai guai. In situazioni tribolate non è insensato affidarsi provvisoriamente all'uomo forte disponibile, ma al tempo stesso gli italiani non si mostrano stupidi, non si fanno prendere in giro. Fino ad oggi il governo non è risultato molto convincente nella sua azione e i sondaggi lo registrano. Proviamo a domandarci che cosa ci sia di poco convincente. Detto in modo enfatico e non troppo esagerato, di poco convincente, c'è il fatto che non si è visto fin qui nessun provvedimento volto a restituire agli italiani i diritti di cittadinanza, nessun provvedimento che dia l'impressione di volerli trasformare da sudditi, quale per molti versi sono, in cittadini. Alcuni anni fa l'economista Nicola Rossi scrisse un bel libro, Sudditi, pubblicato dall'Istituto Bruno Leoni, che documentava il modo in cui politica e amministrazione avevano ridotto allo stato di sudditanza gli italiani, che pur restando alla Costituzione dovrebbero essere cittadini. Nel periodo intercorso non è cambiato nulla e nemmeno Renzi finora ha fatto granché. Il caso della TASI è esemplare, come documentano sul Corriere di ieri Fraccaro e Saldutti. A meno di un mese dalla scadenza, più di 3.000 comuni su 8.000 non hanno ancora fissato l'aliquota che dovrà essere versata. Una grande quantità di italiani continua a ignorare quanto dovrà pagare. Il governo Renzi, sulla scia di Letta, ha ripetuto l'errore fatto a suo tempo dal governo Monti con l'IMU. Naturalmente vi leggo solo scampoli dei commenti, perché appunto, come mi piace ripetervi tutti i giorni, questa rassegna stampa serve per stimolarvi e per incentivarvi ad essere curiosi e andare in edicola a comprare il giornale che preferite e leggere gli autori che preferite. Non è esaustiva dell'informazione questa rassegna stampa e non vuole recentemente essere esaustiva. Anche sia il giornale che Repubblica poi dedicano i loro commenti su un aspetto appunto della questione economica, cioè appunto la rivalutazione dell'Istat. Sul giornale l'apertura di Francesco Forte, l'etica è il nero che conta. L'Istat ha effettuato una rivalutazione del PIL italiano relativo al 2011 di 3,7 punti, circa 60 miliardi, che lo porta da 1.580 miliardi a 1.639. Essa comporterà aumenti analoghi per gli anni successivi. In precedenti dichiarazioni l'Istat aveva previsto una rivalutazione fra 1 e 2 punti di PIL, è invece del doppio, addirittura superiore alla rivalutazione media europea. Fra l'altro si era scatenata una campagna moralistica contro l'inclusione nel PIL di attività come spaggio di droga, prostituzione e gioco clandestino, che peraltro hanno la controparte nel gioco di Stato e nei prodotti paramedicali, antidolorifici ed energetici legali. E si era criticata la considerazione di attività dell'economia sommersa. Ma la statistica deve registrare i fatti, conoscendoli si può agire meglio. Le troppe imposte, le regole complicate sul lavoro, sull'edilizia, eccetera, facilitano l'economia sommersa. La rivalutazione riguarda anche spese per la ricerca e altre non incluse sin qui. Pur essendo consistente, la nuova stima di Istat è comunque restrittiva e non può essere accusata di aver preso lucciole per lanterne. Essa perciò, prima che un significato tecnico, ha un profondo valore politico perché aiuta a capire meglio molti aspetti dell'economia e della società italiana, assai diversa da quella del Portogallo, Grecia e Spagna, i PICS, a cui veniamo accomunati. L'Italia ha più benessere, risparmi e capitale. Stando meglio, facciamo più fatica a fare le riforme sagge. Ebbene, ora i consumi privati si rivalutano del 4%, gli investimenti di imprese e famiglie del 6,9%. Dunque, la nostra capacità di risparmio e investimento è molto più elevata di quel che sin qui risultava dalle statistiche ufficiali. Sullo stesso tema commenta anche Tito Boeri su Repubblica. Quando nel 1987 Bettino Craxi brindava al sorpasso della Gran Bretagna da parte dell'Italia grazie alle nuove stime dell'economia sommersa, non c'è proprio nessuna ragione per esultare, anche perché questa rivalutazione non modificherà in modo sostanziale i nostri saldi di bilancio, evitandoci aggiustamenti dolorosi. Al contrario, farà lievitare il nostro contributo al bilancio europeo. Al massimo ci potrà risparmiare una nuova manovra nel 2014 per stare sotto al 3% nel rapporto deficit-PIL, ma nel 2015 dovremo pur sempre reperire 20 miliardi di tagli alla spesa, a meno di una brusca accelerazione nel cammino delle riforme. La rivalutazione del prodotto interno lordo di cui ha dato ieri comunicazione l'Istat è un'operazione molto discutibile. Non se ne può dare colpa al solo istituto di Via Balbo perché è stata decisa a livello europeo e l'Istat non ha fatto altro che conformarsi alle nuove regole contabili. Ma il governo, valutando il tasso di crescita della nostra economia e gli effetti delle sue politiche, farà bene a continuare a prendere come riferimento le vecchie definizioni. Non vorremmo infatti che un domani il progresso nel reprimere l'attività criminale provocasse l'entrata del nostro paese in una recessione. Paradossi del sistema e dell'economia. Sul lavoro, in maniera molto più ampia dal punto di vista anche geografico, apre l'Osservatore Romano, senza lavoro, la crisi occupazionale globale, in uno studio pubblicato dalla Banca Mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale avverte che la crescita economica è troppo debole e disomogenea. Il mondo affronta una crisi del lavoro generalizzata che minaccia seriamente le prospettive di crescita, scrive l'Osservatore. A rilanciare l'allarme sul lavoro è oggi la Banca Mondiale in un nuovo studio pubblicato in occasione della riunione dei ministri del lavoro del G20 in Australia. A caratterizzare questo nuovo allarme dell'Istituto di Washington non è tuttavia soltanto la gravità del problema, bensì l'esplicita affermazione che non esistono rimedi miracolosi a questa crisi. Insomma, soltanto politiche particolarmente coraggiose di lunga gittata possono incidere. Non esistono soluzioni magiche per risolvere la crisi dell'impiego, ha dichiarato Nigel Taub, direttore della sezione della Banca Mondiale dedicata alla questione lavorativa. Nei mercati emergenti, così come nelle economie avanzate, da qui al 2030, aggiunto, devono essere creati almeno 600 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo, semplicemente per far fronte alla crescita demografica. Ogni paese dovrebbe adottare un approccio interministeriale mettendo in atto una collaborazione diretta e durevole con il settore privato, ha precisato Taus. Secondo il rapporto realizzato dalla Banca Mondiale e dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico di Parigi, sono oltre 100 milioni le persone attualmente senza occupazione nei paesi del G20, mentre sono quasi 500 milioni nel mondo i cosiddetti lavoratori poveri, ovvero quelli che vivono con meno di $2 al mese. A destare la preoccupazione della Banca Mondiale sono anche le ineguaglianze salariali e di reddito, che aumentano in molti paesi del G20 a dispetto del progresso in cui certi paesi emergenti come il Brasile e il Sudafrica. La situazione occupazionale resta tuttavia migliore in Cina o in Brasile, motori della crescita mondiali, anche se le prospettive non sono rosee nemmeno per questi paesi. Sfide importanti si profilano all'orizzonte, ha dichiarato Tausert. E invece, passiamo sullo stesso tema nel micro. E il Mattino di Napoli apre su un tema estremamente importante, non macro, sul problema macro della disoccupazione mondiale, ma micro, ma oltre, egualmente macro dal punto di vista dei numeri, della differenza fra nord e sud. Apre il Mattino di Napoli. Il lavoro cresce, ma solo al nord. Il capo del governo annuncia le nuove misure in finanziaria e sfida i sindacati. Scioperano a prescindere. 80.000 contratti in più. Centro e sud al palo. Renzi ora taglia il cuneo fiscale. Scrive Nando Sant'Anastaso. Arrivano i primi spiragli positivi per il mercato del lavoro in Italia. Aumentano i contratti di assunzione, anche se nella stragrande maggioranza dei casi a tempo determinato. E calano i licenziamenti. Ma l'Italia resta a due velocità. Al nord la spinta della ripresa si sente, al sud no. Modesti i riscontri occupazionali nel mezzogiorno relativi al secondo trimestre, a conferma di una crisi che in base ai dati forniti dai consulenti del lavoro si aggrava. Appena il 16% dei disoccupati italiani trova un impiego entro l'anno. Intanto il premier Renzi rilancia le misure anticrisi. Nella prossima finanziaria potrebbero esserci altri tagli del costo del lavoro tra interventi sull'IRAP e o sul cuneo fiscale. Avvenire affronta con un suo commento di Luigino Bruni un altro tema fondamentale delle riforme renziane, delle riforme del paese, di Renzi o non di Renzi, ma naturalmente torna nella sua apertura sulla vicenda delle tre religiose uccise in Burundi. Confessa il killer delle tre religiose, oggi funerali saranno le tre religiose, saranno seppellite in Congo. La polizia del Burundi ha arrestato l'uomo, avrebbe agito da solo, aveva in tasca la chiave del convento e il cellulare di una delle vittime. Ma su questo vi segnalo, su questo tema, il bellissimo fondo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi di Marco Politi, che merita una lettura attenta, la tragica normalità di tre donne di Dio. Ma veniamo appunto all'editoriale di Avvenire dedicato alla scuola, alla riforma della scuola, l'incentivo strutturale, ciò che più serve alla scuola italiana. Scrive Luigino Bruni, il nostro sistema scuola soffre molto se confrontato con quelli degli altri paesi economicamente più avanzati, ma nel suo insieme sta progressivamente migliorando. Sono queste le due coordinate dell'analisi sviluppata dal rapporto OCSE, sempre l'organizzazione che ha sede a Parigi, uno sguardo sulla scuola 2014 reso noto ieri. Ed è esattamente all'interno di queste coordinate che deve inserirsi la necessaria riforma della scuola annunciata dal nostro governo. Alcune cose emerse dai dati le sapevamo già. Nel novero dei paesi OCSE siamo fra i peggiori per abbandono, stiamo parlando dei paesi più ricchi e avanzati, siamo tra i peggiori per abbandono scolastico, per l'occupazione dei giovani al termine del loro percorso formativo e per gli investimenti nell'istruzione. Altre cose invece le immaginavamo, come la diminuzione tra il 2008 e il 2012 del 12% della spesa pubblica per l'istruzione, passata dal 9,4% all'8,6%, o come il calo delle retribuzioni degli insegnanti, quelle dei docenti con 15 anni di esperienza sono diminuite del 4,5% fra il 2005 e il 2012 per tutti i livelli di insegnamento. Altri dati ancora ce li aspettavamo di meno, tra questi che il 62% dei nuovi laureati è donna rispetto a una percentuale di laureate del 56% nel 2000 e che in Italia nel 2011 le donne sono il 40% dei laureati in ingegneria a fronte del 22% in Germania e del 23% in Gran Bretagna. Un altro dato positivo è che la quota del La quota dei 25 e 34 anni non diplomati è diminuita tra il 2000 e il 2012 dal 41 al 28% e quella dei laureati è raddoppiata, 22%. Guardando oltre questi numeri, facendo qualche piccolo calcolo, scopriamo che nonostante i forti tagli alla spesa per la scuola, dare la possibilità a un bambino di raggiungere dopo 13 anni il diploma costa al nostro Stato 91.532,38 euro, 32.780,77 per gli anni della scuola primaria, 19.987 per quella media e 38.764 per la scuola superiore. Naturalmente avevamo parlato anche di quello che appunto dello scandalo all'interno del Partito Democratico. La sintesi è del Corriere: PD nel caos, dopo Errani indagati due sfidanti, Matteo Richetti e Stefano Bonaccini, due dei candidati alle primarie del PD, in vista delle regionali del 23 novembre in Emilia-Romagna sono indagati per le spese pazze del Consiglio regionale. Richetti ha lasciato la competizione mentre Bonaccini pare intenzionato a continuarla e ora i democratici sono alla ricerca di alternative forti. Si parla del ministro Del Rio, ma c'è anche chi sogna Bersani. Europa fa praticamente un insider, cioè un retroscena. Allarme nel PD. In Emilia primaria a rischio giudiziario, scrive Francesco Maisano. Il giorno più lungo per il PD in Emilia Romagna è iniziato con un SMS ed è finito con i due candidati forti alle primarie regionali, Stefano Bonaccini e Matteo Richetti, indagati con l'accusa di peculato. L'immagine del giorno è quella di un fegato nuovo, la metafora l'ha scelta lui, Richetti, quarantenne, di Sassuolo, per spiegare ai suoi quanto gli costi di ritirarsi dalla corsa alla successione di Vasco Errani in Emilia Romagna. Un messaggio finito a ora di pranzo nell'inbox degli attivisti che già avevano iniziato a intensificare la presenza sul territorio e si preparavano al derby renziano con Bonaccini e Balzani. Partita chiusa per scelta personale, spiegava. Subito dopo l'annuncio di Richetti, la prima salva di ricostruzioni parlava di un intervento romano, una telefonata del premier per convincere lo sfidante a ritirarsi, una lettura in qualche modo veicolata dallo stesso deputato emiliano in un post comparso sul suo profilo Facebook. Accolgo l'invito arrivato da più parti all'unità, lo faccio perché non basta prendere applausi scroscianti dal nostro popolo quando si fanno appelli alla coesione, bisogna saperla realizzare. Nel pomeriggio la prima svolta, Richetti è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Bologna con l'accusa di peculato nell'ambito dell'inchiesta spese pazze del Consiglio regionale. Una vicenda che ha preso il via dopo un esposto datato novembre 2011 presentato alla Procura di Bologna da Andrea De Franceschi, consigliere regionale 5 Stelle. Le indagini sono alle battute finali e dovrebbero chiudersi entro ottobre in piena campagna elettorale. Naturalmente vado veloce su Montezemolo, oramai siamo arrivati appunto alla Red Derazione, alla rottura fra Montezemolo e la Fiat e Marchionne. C'è un blocco di spalla in prima pagina del Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, caso Montezemolo interviene Consob, la borsa preme il piano Marchionne, l'analisi di Alessandro Praterotti se il mercato scommette sul nuovo piano industriale, le strategie di Fiat Chrysler di Andrea Malan, le mosse tra Europa e Asia passando per Wall Street, il futuro di Maranello di Paolo Bricco, gli operatori vedono Ferrari come nuovo polo del lusso e Marigia Mangano e Carlo Festa scrivono invece su Gli Anelli pronti al nuovo corso, via libera alle scelte manageriali. Veniamo alla stampa e passiamo agli esteri velocemente, poi ci dedicheremo penso più domani quando ci sarà stato il discorso di Barack Obama sul Medio Oriente. E qua oggi restiamo sull'Ucraina, sulla stampa di spalla c'è una orribile foto, così ho salvato l'Irina dall'agonia. La donna era stata accusata dai filorussi ucraini di essere una spia. Scrive Mark Franchetti, che in realtà è un inviato, è corrispondente da Mosca del Sunday Times di Londra. Irina Dovgan ne era sicura, non sarebbe sopravvissuta al calvario in mano ai separatisti filorussi. Si era fatta forza per prepararsi a morire. Era stata catturata con il sospetto che avesse aiutato l'esercito ucraino impegnato a bombardare le postazioni nemiche, segnalando i bersagli per la sua artiglieria. Era stata picchiata, sottoposta a finte esecuzioni, minacciata anche di stupro e umiliata. Poi, in una orribile manifestazione di giustizia popolare, è stata avvolta in una bandiera ucraina e piazzata su un marciapiede di Donetsk con in mano un cartello: «Lei uccide i nostri figli». I passanti le hanno dato schiaffi e calci, le hanno lanciato pomodori e le hanno sputato in faccia. La foto di questa scena di abuso, pubblicata da New York Times, ha fatto il giro del mondo, suscitando reazioni oltraggiate e diventando il simbolo dell'odio ormai cieco che il conflitto dell'est ucraino ha scatenato tra vicini che avevano vissuto insieme in pace. La storia delle torture di Irina ha provocato una valanga di commenti in rete, tra chi temeva per la sua sorte e altri che dicevano che si meritava di venire trattata così. Il caso di Irina Dovgan non è unico. I cinque mesi di combattimenti nell'est ucraino sono stati segnati da diffuse violazioni dei diritti umani da entrambe le parti. Si stima che i prigionieri e gli ostaggi siano centinaia. Ci sono stati casi di torture e di esecuzioni sommarie. Diversi giornalisti sono stati fermati e picchiati e almeno 6 cronisti sono stati uccisi mentre facevano il loro lavoro. I peggiori abusi sono stati commessi dai separatisti. Gli insorti filorussi commettono regolarmente crimini orribili, dice il rapporto di Human Rights Watch. Il documento sugli abusi commessi dai ribelli sostiene che ci sono solidi motivi per essere seriamente preoccupati per la sicurezza e il benessere di tutti quelli che vengono trattenuti dalle forze ribelli nell'est ucraino. Solo ad agosto i ricercatori di Human Rights Watch in quella regione hanno documentato 20 casi di civili rapiti dai ribelli e hanno intervistato 12 persone che hanno raccontato che gli uomini che li avevano catturati li hanno picchiati, presi a calci, colpiti con coltelli, bruciati con sigarette e sottoposti a finta esecuzione. Qui mi viene in mente, avevo visto qualche sera fa sul telegiornale di mezzanotte del TG3 Carlo Freccero, che non si occupa di altro, accusare l'Ucraina di essere un paese nazista, un popolo nazista. Ora io trovo inaccettabile, un insulto inaccettabile. Se si documentasse Carlo Freccero scoprirebbe che sfortunatamente di nazisti ce ne sono da una parte e dall'altra, ma nessuno dei due popoli è un popolo nazista, si documenti. E sempre su questo tema restiamo con il Foglio. E di spalla una colonna sull'abbattimento, come sapete, dell'aereo della Malesia, l'abbattimento sull'Ucraina, il rapporto indipendente che contraddice la difesa russa sul disastro MH17, è la sigla appunto dell'aereo della Malesia abbattuto. L'analisi dei dati smentisce la pista del misterioso inseguitore e conferma la tesi della testata a frammentazione, sottotitolo è «La lupara dei cieli». Scrive, credo induisco dal Twitter, Daniele Raineri, ieri la Commissione per la sicurezza aerea olandese ha pubblicato un rapporto molto atteso sul disastro del volo MH17 abbattuto il 17 luglio mentre era in volo sopra l'Ucraina dell'Est. Si tratta di un documento neutro, apolitico, che evita di indicare responsabilità perché è stato scritto con il fine di stabilire nuove regole per prevenire il ripetersi di quell'incidente che uccise 298 persone. La squadra che sta investigando ha avuto un accesso soltanto parziale alla zona dove sono caduti i rottami del volo perché i combattimenti tra separatisti e soldati del governo di Kiev rendono le indagini sul campo troppo rischiose. Il rapporto è soltanto il primo di una serie, gli altri raccoglieranno ulteriori dati e saranno pubblicati entro un anno. La commissione olandese scrive che il volo stava andando benissimo, senza imprevisti, fino a quando è stato abbattuto da una salva di oggetti ad alta velocità che ha perforato la cabina di pilotaggio e ha ucciso all'istante i piloti, che è esattamente come funziona il sistema antiaereo Buk, primo sospettato per il disastro. E aggiungo io, il sistema Buk, cioè praticamente il missile Buk di costruzione russa, è in dotazione sia dai ribelli antifilorussi armati dalla Russia di Putin, sia dalle forze armate di Kiev. Scrive ancora, deduco Raineri, la testata a frammentazione di quel missile esplode a una ventina di metri davanti all'aereo con un effetto lupara dei cieli che ne sventra il muso. Nel caso che del volo malese, il muso è stato il primo pezzo a cadere. Carlinga e coda sono precipitati oltre. Il rapporto contraddice il Ministero della Difesa russo, che il 21 luglio uscì con la notizia a sorpresa di un bombardiere Su-25 ucraino, anche questo di produzione russa, anzi sovietica direi, che appunto hanno sia i russi sia gli ucraini, di un bombardiere Su-25 ucraino che stava inseguendo il volo passeggeri alla stessa ora e alla stessa altezza su una rotta riservata al traffico civile. Il portavoce della difesa sottolineò in conferenza stampa che quel tipo di aereo dispone di missili aria-aria capaci di abbattere il volo MH17. Tuttavia l'Su-25 non può fisicamente volare alla stessa altezza del volo internazionale tra Amsterdam e Kuala Lumpur, dove stava volando appunto quell'aereo, che stava filando oltre 10 km di quota. I danni inflitti all'MH17 inoltre non sono compatibili con le armi di bordo, una mitragliera da 30 mm o un missile aria-aria sparato in coda. Ma la storia di questa tragedia sarà ancora lunga da individuare. Da ultimo, velocemente, il Messaggero. Anche Roma nel mirino ISIS, terrorismo allerta di Alfano, il ministro: siamo la culla della cristianità, in 48 italiani arruolati in Siria. Il ministro dell'interno Angelino Alfano parla alla Camera su un pericolo che richiede la massima vigilanza da parte dell'Occidente. E con questo ci fermiamo per qualche secondo, per un po' di pubblicità, e ci risentiamo per il contatto diretto per le vostre domande. Grazie, a tra poco.
Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci come sempre alle vostre telefonate, ma prima leggo 3 o 4 sms che ho qui davanti a me. A proposito di Ucraina, la presenza dei nazisti al fianco dell'esercito ucraino è comunque documentata, si vede una fonte non sospetta, come scrive Stefania. Poi manca il testo, come il telegiornale, l'ho visto anch'io, sì certo, con l'elmetto, sull'elmetto la svastica. Questo non vuol dire che gli ucraini siano nazisti, del resto faticherei a definire gli assassini della Politkovskaya, che erano agenti dei servizi di sicurezza russi, lei come li definirebbe, Stefania? Un'altra ancora, bravo il pacifismo italiano a senso unico, essere contro gli eredi del KGB significa essere fascisti, anche se Putin ricorda le sue annessioni, il grido di dolore del Führer per i tedeschi assoggettati al gioco cecoslovacco, scrive Francesco. I nazisti però, scrive Riccarda, sono al governo a Kiev e responsabili del massacro a Donetsk. Credo che i ribelli non sono arrabbiati, ma dico, sui massacri è una bella gara, e che i nazisti siano dentro il governo è disputabile. Un'altra signora mi dice, una romana, ringrazia anche lei, ha guardato la luna, coraggio. E un altro ascoltatore, buongiorno, vorrei chiedere al giornalista, l'autore e casa editrice de Il Grande Male, che ha citato ieri rispetto appunto al Mediterraneo, il mare inteso come Mediterraneo, l'autore è David Abulafia, e non so se posso fare la pubblicità, ma in questo caso deve essere fatta anche citando altri libri, è Mondadori, è un libro assolutamente da leggere per chi ama la storia del Mediterraneo e la sua storia. E veniamo alle vostre telefonate. Pronto?
Buongiorno, sono Rossella da Roma.
Buongiorno, scusi se l'ho fatta attendere.
No, ci mancherebbe. Volevo semplicemente commentare quanto è successo in Emilia Romagna. Credo che lei abbia dato ampio resoconto, ovvero due candidati alle primarie sono indagati per delle spese pazze in regione. Questo mi fa fare delle considerazioni, ovvero il modo di fare politica cambia la classe dirigente, ma non cambia. Io vedrei in questo forse anche la fine di quelle che si dicono le, come dire, le radici ideologiche e che a volte permettono anche di confondere destra e sinistra e pensare che in fondo si è tutti uguali e nel momento in cui si fa politica diciamo prendendo o volendo insomma esternare uno status che probabilmente un cittadino comune non si sognerebbe nemmeno di dimostrare. Questo certo. Mi sembra molto, molto triste. E a volte la politica non si fa con gli annunci, perché a volte gli annunci sono anche, come dire, forieri di... Noi l'abbiamo già visto cosa significa la politica degli annunci in questi ultimi 10-15 anni, tutto qui.
Grazie Rossella. Però non può non ammettere che stanno cambiando le cose. Ci siamo riferiti a un'inchiesta del 2011 riguardo a, come dire, a comportamenti poco ortodossi, anzi assolutamente illegali, soprattutto dal punto di vista politico e morali, precedenti. Io credo che, diciamo, dal governo Monti in poi, almeno su questo, le cose stiano cambiando. Poi possiamo anche fare delle differenziazioni e si può notare, cioè c'è chi viene inquisito, come è giusto anche che sia, per aver, come dire, fatto qualcosa, commesso qualche leggerezza, e chi per aver comprato, essersi comprato con i soldi pubblici preservativi, case, vacanze al mare, matrimonio dei figli e tutto quanto. Detto questo, i mandrake, come anche quelli che invece hanno commesso poche cose che facevano parte appunto dell'andazzo precedente, forse qualcuno nemmeno si rendeva conto che era talmente tanta l'abitudine appunto alla ricevuta falsa oppure altro, che uno non si accorgeva nemmeno, non pensava nemmeno di commettere reati per quanto piccolo. Ma comunque, grandi o piccoli, mandrache o piccoli, io credo che tutti dovrebbero fare quello che ha fatto il candidato del Partito Democratico di Sassuolo, cioè comunque ritirarsi da una corsa, comunque ritirarsi da una carica. E credo che questo sia un elemento fondamentale dal quale oggi nessuno può più sfuggire. Certo, poi questo è il rischio che magari qualcuno usi la giustizia, non è la prima volta che né l'ultima che succede, però che qualcuno usi appunto la giustizia per eliminare un avversario. Però io credo si debbano stabilire delle regole precise e che credo prevalga in ogni caso il concetto per i politici, ma non solo per lui, ma in particolare per i politici che sono personaggi pubblici, che gestiscono i nostri soldi, il nostro presente e il nostro futuro, deve valere la regola della moglie di Cesare, cioè della trasparenza assoluta della moglie di Cesare. Grazie Rossella, prossima chiamata.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Chiamo da Gioia Tauro, sono Nunzio. E vorrei, intanto la telefonata della signora che mi ha preceduto, come si dice, capita proprio a fagiolo, come si può dire. Qui dalla Calabria, che in realtà è abbandonata a se stessa da molti anni, non c'è un governo che si interessi realmente dei difetti e delle inefficienze che ci sono dappertutto, dai trasporti alla sanità, alla scuola e via discorrendo, però il mio discorso si basa su un fatto. Sulla mancata diffusione della notizia che il TAR della Calabria ha imposto alla signora Stasi, che è la presidente in prorogatio della giunta regionale, di indire le elezioni che da circa 7 mesi sono ferme, perché il presidente è dovuto dimettersi in quanto è stato condannato a 6 anni per corruzione, non so per che cosa, comunque in primo grado. Dopodiché stanno tutti traccheggiando le notizie soltanto locali, a livello nazionale non se ne parla, nessun telegiornale ha dato quasi la notizia, anche perché, come si suol dire, la Calabria fa solo scalpore, fa notizie quando c'è qualche omicidio, qualche rapina, qualche fatto di sangue, per cui a quel punto diventa il centro, l'ombelico del mondo. Dopodiché, per questo fatto, già da 3 giorni il Tribunale della Calabria ha imposto entro 10 giorni di indire le elezioni. La Presidente continua a traccheggiare, a non indire le elezioni, a non stabilire una data, e tutti i suoi... Attenzione, vorrei chiarire che anche l'opposizione del Partito Glorioso Democratico qui in Calabria è quasi inesistente, e connivente non fa nessuna opposizione.
Certo.
Da lei una,
grazie, insomma, un io, parere, io questa notizia l'ho letta, adesso non ricordo, non sono in grado di, dato il mio progressivo invecchiamento, non sono in grado di dirle esattamente dove l'ho letta, ma l'ho letta, come ho letto anche per esempio di quei comuni virtuosi che già praticano una raccolta differenziata dei rifiuti superiore a moltissimi comuni del nord, moltissimi dei comuni più virtuosi del nord, come ne abbiamo parlato anche l'altro ieri, la denuncia civilissima del sindaco di Locri riguardo all'assenteismo nel suo comune. Non è vero, cioè, o meglio è relativamente vero, è in parte vero che appunto prevalga sulla Calabria l'aspetto negativo, anche perché, mi scusi Nunzio, ma perché comunque gli aspetti negativi sfortunatamente prevalgono di gran lunga sia per gravità sia per quantità sugli aspetti positivi, e questa è una questione appunto alla quale i cittadini calabresi per primi sulla quale devono reagire. Però è vero, cioè nella rassegna stampa, ovviamente questa è una rassegna stampa nazionale, quindi fatalmente scegliamo giornali che sono appunto giornali nazionali, del resto la stampa quotidiana regionale, locale, che è un elemento fondamentale ancora della sopravvivenza della stampa scritta, penso a grandi giornali come la Gazzetta di Parma e la Gazzetta di Mantova, le più antiche, e penso a tanti altri giornali, al coraggio di alcuni giornali appunto della Calabria che hanno saputo denunciare le soste delle Madonne davanti alle case dei mafiosi. Del resto è difficile però appunto, come dire, rappresentare tutta la stampa quotidiana locale in una rassegna stampa per quanto lunga come questa, che fatalmente deve essere nazionale. Però ecco, sì, lei ha ragione, ma non del tutto ragione, Nunzio, mi sembra. Grazie Nunzio, prima della prossima chiamata un altro giro di SMS. La NATO è unica responsabile di questa tragedia ucraina, dice Roberto, contento lui. Dopo Monti, tornando invece al discorso che abbiamo fatto prima, dopo Monti è cambiato in peggio, dice Lisa, a me non sembra proprio, però come dire, ognuno, lei e io abbiamo opinioni diverse, cara Lisa. Ecco un'indicazione di Lucia: per favore, dopo la lettura degli articoli, i giornalisti ripetano il nome del giornale, perché a volte non si ascolta tutto, ma qualcosa attira l'interesse e si vorrebbe approfondire, ma non si sa che giornale è. Grazie della segnalazione, Lucia, del consiglio, cercherò di ricordarmelo e di praticarlo a partire da domani. Un altro, Michele Marchese: caro Tramballi, gli articoli che lei non conclude di leggere io non li sentirò più, perché non ho tempo per acquistare e leggere i giornali. E poi pensi anche a chi non può permettersi l'acquisto. Buona giornata, Michele Marchese. Stiamo parlando di una cifra di 1,50 euro quando è tanto, ma che capisco che possa non essere speso tutti i giorni, ma di tanto in tanto sì, l'informazione non è come il pane, ma ci si avvicina. Il tempo di leggere un giornale, anche in metropolitana, anche in tram, anche 10 minuti, anche in bagno, anche prima di addormentarsi, credo che si possa trovare. Un giornale può essere letto in 5 ore o anche in 5 minuti, e in entrambi i casi è comunque riempitivo. Scusi Michele, ma faccio probabilmente pubblicità per i giornali per la carta stampata per la quale lavoro. Prossima telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Nicola da Brescia.
Buongiorno Nicola, scusi dell'attesa.
Sì, ci mancherebbe. Volevo sentire il suo parere in merito alla riforma della giustizia. La premessa è che io la penso come l'articolista del Fatto Quotidiano.
Certo.
Però date le condizioni appunto anche della forza di Berlusconi e di Alfano in questo momento, volevo sapere da lei se questo era l'accordo migliore possibile oppure se Renzi ha ceduto troppo a Berlusconi e Alfano. Tenevo a suo parere.
Grazie. Ecco, appunto, lei ha detto la frase corretta: il migliore accordo, la migliore riforma possibile. Mi viene in mente anche alla riforma sul Senato. Io non credo, non esiste la migliore riforma in assoluto o il miglior accordo in assoluto. Esiste sempre in politica il migliore accordo possibile, perché la politica, fino a prova contraria, quando non diventa dittatura, è l'arte del possibile. Non è l'imposizione di un'idea. E io non posso dare torto a Renzi quando ricorda che Silvio Berlusconi, ancora alle ultime elezioni europee, raccoglie come minimo, anche in un momento di crisi del suo movimento, comunque il 20% dei consensi. È un dato di fatto democratico, ci piacciono, a me personalmente posso anche dire, posso anche ammettere che non mi piace, ma non posso non riconoscerlo. E quindi Berlusconi, come dice giustamente Renzi, non può non essere un interlocutore di qualsiasi riforma. Mi pare di ricordare che, cioè, ho l'impressione, ma naturalmente so che con questo susciterò delle polemiche tra i nostri ascoltatori, però, cioè, anche al Movimento 5 Stelle è stata offerta la possibilità di partecipare. Mi viene in mente quell'umiliante rappresentazione di Bersani in streaming, ma mi pare che il Movimento 5 Stelle, diversamente va riconosciuto dal Movimento di Berlusconi, il Movimento 5 Stelle non cerca il dialogo, dice o si fanno le riforme così o non si fa nulla. Questa è la mia impressione. Tendo a dire, per me la politica continua ad essere dialogo, poi e forse anch'io vorrei vedere Berlusconi tornare a fare solamente il presidente della mia squadra di calcio, comprarci giocatori anche più forti di Torres e vederlo lasciare l'agone della politica. Però io credo che dopo, in questi più di 20 anni, non sono un elettore di Berlusconi, avete capito, sono un elettore del Partito Democratico, credo che sia, si sia capito, ma sia giusto da parte di un giornalista presentarsi, perché il giornalista non può essere equidistante, il giornalista non può essere oggettivo, il giornalista può essere onesto, non oggettivo, non esiste l'oggettività. Quindi onestamente vi dico che sono un elettore del PD e vorrei vedere il presidente del Milan tornare a fare solo il presidente del Milan e metterci i soldi. Detto questo, però, dopo aver visto la gioiosa macchina da guerra di Occhetto e tutto quello che abbiamo visto, D'Alema, Bersani, da una sconfitta dopo l'altra, io credo che il modo migliore per sconfiggere Berlusconi sia non demonizzarlo, ma sconfiggere elettoralmente, come parzialmente ha già fatto, parzialmente perché sono state solo di elezioni europee, come ha già fatto Renzi. Grazie Nicola, prossima chiamata.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Nicola anche io, anche e telefono da Roma. La ringrazio della trasmissione e sono d'accordissimo con lei che i giornali vadano letti. Ieri ai genitori, io sono un insegnante della primaria, laureato da 36 anni, ai genitori che ho incontrato ho detto davanti agli occhi attoniti, perché sono genitori di bambini di prima, quindi piccoli, i giornali si leggono anche ai bambini, chiaramente quello che si deve leggere o quello che i genitori leggono. Ma fatta questa premessa volevo dare due brevi notizie, proprio due flash per lasciare il posto agli altri e sentire il suo parere. Allora, inizio di anno scolastico in una scuola centrale di Roma, la mia, siamo in un quartiere alto di Roma, la dirigente ci comunica che non ci sono banchi e sedie, ma lo comunica non solo a noi, lo comunica ai genitori, perché i banchi e le sedie non sono pervenuti. Secondo flash, le cosiddetti annunci di Renzi su questa scuola bella, annunciata, ricca, su nuovi investimenti, riguardano la questione che gli insegnanti tutti, da il più giovane entrato in ruolo al più vecchio, come è giusto che sia, copriranno le supplenze con il loro orario di lavoro senza ulteriore retribuzione. Terzo annuncio, è ovvio, e questo lo sappiamo tutti, blocco dei contratti. Vorrei sapere che immagine dà la scuola in questo momento a lei e che parere darebbe di questi tre piccoli flash. L'ascolto per telefono o per radio, come decide lei.
Grazie Nicola. Sì, anch'io ho due figli che sono passati solo da un paio d'anni dalla scuola pubblica. La scuola pubblica superiore, quindi sì, sono stato anch'io un padre coinvolto nella scuola e ricordo appunto che il più bravo professore, che almeno per io i miei me li ricordo, Liceo Carducci di Milano, corso E, c'erano professori di un livello eccezionale, il professor Boniti, professor Zambarbieri, e nel mio corso non era nemmeno il corso dove, cioè, nel Carducci avevamo anche Camera Fabietti e altri professori di grande livello. I professori che ho incontrato, diciamo, nell'esperienza scolastica dei miei figli, ricordo un professore del ginnasio, quando stava per essere concluso il ginnasio del secondo mio figlio, che era un professore di una bravura, di una grandezza, di una capacità, che insegnava e spiegava anche la musica classica ai ragazzi, che gli spiegava, che gli imponeva di leggere i classici E naturalmente con obiezioni, quando qualche genitore ha fatto un'obiezione corretta, dice: ma professore, come facciamo a far leggere ai ragazzi di 15 anni Madame Bovary? Cioè, perché poi dopo rischiano di non leggere mai più nel resto della loro vita. Ecco, questo professore è stato, e spero non lo sia più, ma credo lo sia stato sicuramente almeno fino all'anno scorso, precario. Quindi io credo che lei ha ragione, la scuola va ribaltata e bisognerebbe fare degli investimenti e i docenti dovrebbero essere pagati come devono essere pagati. Però qua, io credo che la scuola vada considerata, so che si arrabbieranno altri dipendenti pubblici dello Stato, però come le forze dell'ordine, la scuola, per il corpo insegnante della scuola, debbano essere fatte, trovate delle risorse comunque perché vengano pagati, purché ci accettino gli insegnanti, per esempio quella cosa che succede nelle scuole in Finlandia, dove ogni anno i professori vengono giudicati. Perché accettino veramente che ci sia una, come dire, una valutazione della loro qualità professionale non sindacale, ma rispetto a quel professore che ho citato, secondo me dovrebbe guadagnare, non so, 8.000 euro al mese per quanto mi riguarda, ed essere preside non di una ma di tre licei a Milano. E invece non lo è, invece è rimasto e credo, temo che sia ancora appunto nelle sue condizioni di precariato, anche perché nella scuola, all'interno della scuola, vengono fatte delle selezioni diverse, non in base alle qualità dei docenti, non in base a quello che dicono i genitori, ma in base per esempio ad altre valutazioni. Mi chiedo se quella professoressa appunto che si lamentava, cito sempre esperienze personali, ma credo che come lei, questo vale per tutti quanti, quella professoressa di matematica che si lamentava con i genitori, perché l'85% della classe la settimana prima aveva preso nel compito in classe di matematica, avevano preso tutti quattro, e naturalmente se la prendeva con la stupidità degli allievi. Figuriamoci, mio figlio non era certo un genio in matematica, però se l'85% degli studenti prende quattro in matematica, io come professore mi porrei anche un dubbio di come ho insegnato quel giorno la lezione di matematica. Ecco, questo mi sembra che manchi nella scuola. Detto questo, sono assolutamente d'accordo con lei. Lo Stato, il paese, pubblico, privato, devono comunque avere un occhio particolare, come per la sicurezza, anche per gli insegnanti della scuola. Prossima chiamata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Mario e telefono da Milano. Prendo spunto da una telefonata della signora Paola di ieri, la quale lamentava il fatto che dopo la visita che aveva subito da un medico la propria madre, il medico le ha presentato la possibilità di pagare o 100 euro di compenso senza fattura oppure 150 con la fattura. Lei, signore, criticava il fatto che questa signora non si fosse imposta chiedendo di poter pagare il giusto e non di doversi sottoporre a questa angheria. Allora, il problema grosso, secondo me, è che io, cittadino, dovrei a questo punto fare il lavoro che deve fare lo Stato. E qual è il grosso problema? Che il medico può essere un eccellente medico e un pessimo cittadino. Io poi avrò a che fare ogni volta con il mio medico, cioè, e con la persona con la quale mi cura. Allora perché lo Stato deve delegare me a far rispettare delle norme? Io sono un buon cittadino, ma è difficile dal salumiere dirgli che incontro due o tre volte alla settimana quando faccio la spesa, dirmi faccia lo scontrino, perché inevitabilmente gli do del ladro. Scusi, a margine vorrei dire una brevissima cosa, se mi è permessa. E la domanda è questa: non c'entra, ma in fondo c'entra. In Italia ci sono 2.903.000 pendolari. Lei non pensa che una grande opera sarebbe quella di permettere a 2.903.000 pendolari di viaggiare in condizioni umane e civile, certo, e civili, invece di realizzare una grande opera che per esempio in Sicilia prevede la nascita dell'alta velocità, quando a Palermo manca l'acqua?
Certo. Grazie Mario, lei ha posto due problematiche, cerco di rispondere a tutte e due brevemente, ma avendomene poste due non sarò esaustivo né nell'una né nell'altra. Anche un altro ascoltatore ieri mi ha scritto per email praticamente accusando di essere farisaico, quando appunto ieri invitavo l'anziana signora di cui citavamo prima a chiedere, pretendere dal medico la ricevuta. È vero, cioè non è possibile, ha ragione, cioè c'è uno Stato che deve compiere il suo mestiere, e fino ad ora, come dicevamo anche ieri, fino a un paio d'anni non sempre l'ha fatto, anzi non l'ha fatto quasi mai fino a un paio d'anni fa. E noi non possiamo sostituirci allo Stato, però possiamo collaborare con lo Stato quando lo Stato comincia a dare segni di virtuosismo, no? Sarà d'accordo anche lei con me che comunque è vero che non dobbiamo fare noi le cose che fa lo Stato, ma se lo Stato funziona male, anche perché noi abbiamo girato spesso, quasi sempre, la testa dall'altra parte, nella speranza che un vigile, un poliziotto o un agente della finanza facesse quello che andasse fatto, che devono fare, ma con una nostra collaborazione ci vorrebbe. E questo è proprio quanto a questo. Le cito il dentista di Cagliari, che ieri, oramai la trasmissione era finita quando è arrivato il suo SMS, che ci ricordava che lui, dando nome e cognome, più del 50% dei suoi clienti gli chiedono di non avere la ricevuta, nella speranza di avere comunque uno sconto immediato anziché appunto di scalare chissà quando dalle tasse, e nella speranza di non far vedere con quelle spese mediche di possedere i soldi, perché nel frattempo sono degli evasori fiscali. Ecco, questo il dentista di Cagliari ci spiega che in realtà non è una cosa a senso unico, non è che noi siamo virtuosi e lo Stato non lo è, o lo Stato non è virtuoso nonostante il nostro virtuosismo. Cioè abbiamo anche noi un pochettino, tutti quanti, un po' la faccia di bronzo. Per quanto riguarda il secondo punto, lei ha perfettamente ragione. L'alta velocità Frecciarossa, Italo, quella che appunto arriva fino a Napoli, si ferma appunto alle soglie di Eboli, a Salerno, è stato forse l'elemento di innovazione più importante del paese, un paese che ovviamente in quanto ricerca e sviluppo, so che i miei editori della Confindustria insistono molto su ricerca e sviluppo, ma se guardiamo le statistiche, almeno fino a qualche anno a questa parte, su ricerca e sviluppo le imprese italiane erano quelle che investivano di meno in Europa. Però appunto è stata un grande fenomeno di innovazione, però non può esistere un'innovazione, non può esistere il villaggio Potionkin. L'alta velocità è qualcosa di molto più importante del villaggio Potionkin. Il villaggio Potionkin è quel villaggio per cui un nobile amante della zarina, per far vedere che la regione, mi pare nella regione del Volga che lui comandava, per far vedere che la regione cresceva economicamente, ha portato la zarina a vedere questo villaggio bellissimo, ma che aveva solamente a destra e a sinistra della strada centrale solamente delle impalcature che facevano vedere la facciata, ma dietro non c'era nulla. È qualcosa di più del villaggio Potionkin, ma resterà comunque un villaggio Potionkin se il paese non investe anche su quello che c'è dietro. Cioè tu viaggi da Milano a Bologna in 45 minuti, servito e riverito, comodo, accendi il computer, anche se il computer su Frecciarossa non funziona, se non funzionano sempre bene, questo ti dimostra. Io trovo scandaloso che sulla pianura padana, se metto la chiavetta, dico sulla pianura padana, non sulla Bologna-Firenze, se metto la chiavetta la linea cada sulla pianura padana. Ma comunque questo non è possibile parlare di un paese che si modernizza se poi scendi a Bologna e semplicemente per andare a Ferrara provi finalmente l'esperienza di quei più di 2 milioni di italiani che lei cita, ma non sono solamente i pendolari, sono anche chiunque, qualsiasi cittadino, che non solamente in Sicilia, dove lì la questione della mobilità è scandalosa, ma anche nella Florida pianura padana ci si trova improvvisamente nel terzo mondo, cioè nella ferrovia indiana che funziona male, ma anche perché la ferrovia indiana trasporta 2 miliardi di viaggiatori all'anno. Grazie Mario, prossima chiamata, pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giovanni e chiamo dalla capitale.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti. Io chiamavo per segnalare un argomento che non è oggi in rassegna stampa. E volevo segnalare il fatto che oggi è la giornata mondiale della prevenzione del suicidio, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi dall'OMS. E volevo testimoniare il fatto che la mia sensazione è che di questi temi se ne parli solo quando accadono eventi drammatici e spettacolari. In particolare quando uno studente decide di togliersi la vita per una brutta pagella o perché magari viene deriso dal suo gruppo di riferimento, dei suoi cosiddetti pseudoamici. Ecco, secondo me questo fenomeno di annullamento della vita è un tema molto importante e che in un paese che si definisce civile ed europeista, le istituzioni, l'opinione pubblica e soprattutto i mezzi di informazione ne dovrebbero parlare più spesso, più frequentemente, anche perché alcuni disagi, soprattutto collegati a quanto accade all'interno della rete, stanno diventando la punta di un iceberg che tocca i ragazzi, i giovani, e li condiziona nel loro vivere quotidiano. Infine volevo anche, come dire, fare una riflessione, che alcuni di questi aspetti sono legati un po', lo dico tra virgolette, alla società dello spettacolo nella quale viviamo. Come testimoniava il filosofo francese Guy Debord, tra cui l'apparire e come si vive per esempio il sesso. Quindi questi elementi sono certamente anche protagonisti nel vivere di oggi e quindi credo e penso che possano essere dei fattori di possibile condizionamento rispetto al tema del disagio complessivo che viviamo tutti, intendiamoci, ma che vivono in particolare i giovani. Ecco, questa era...
Grazie. Beh, Giovanni, il suo è uno statement, è una, come dire, una dichiarazione alla quale io non voglio aggiungere altro, non solo perché cioè, è un tema così delicato e che l'ha illustrato con grande chiarezza, ma anche perché non, qualsiasi cosa dicessi, come dire, rovinerei la chiarezza del suo statement, appunto, che penso appunto vada assolutamente tenuto in considerazione, anche se capisce, quando c'è appunto se ne parla poco, anche perché il suicidio poi alla fine è vero che è un atto pubblico, è quasi una denuncia di una situazione che appunto non dipende solamente dalla persona che commette il suicidio, ma anche è anche profondamente un atto privato, c'è sempre un po' di pudore a parlarne diffusamente, però lei ha perfettamente ragione. Grazie Giovanni. Prima della prossima chiamata scorro velocemente alcuni sms. Non siamo in Finlandia, non esistono, dice un numero di telefono. Non siamo in Finlandia, non esistono in Italia criteri condivisi per valutare un insegnante, senza dire che al sud sarebbero comunque vanificati dal clientelismo e familismo, le assicuro che c'è anche al nord, che sfrutta alla perfezione il caos legislativo e normativo. Ha ragione, ma proprio perché non siamo in Finlandia è una buona occasione per cercare di diventare come finlandesi e di cambiare le cose. Lo Stato, dice Mauro, scrive Mauro, lo Stato comincia a dare segni di virtuosismo. Per virtuosismo si intende aumentare la vessazione fiscale che si fonda sull'inversione dell'onere della prova. Susanna di Firenze, egregio dottor Tavale, perché non citare anche il personale della sanità pubblica fra i dipendenti pubblici meritevoli di entrare nel gruppo delle forze dell'ordine e degli insegnanti per l'adeguamento degli stipendi? Trattano forse una materia meno importante? E a questo si aggiunge anche un altro. Buongiorno, non trovo così scandaloso che un insegnante copra una supplenza. Vengo dall'area dell'assistenza e solo per lunghi periodi esisteva la sostituzione, sottolinea Aurora. E poi Alessandro, scusate, ma cos'è lo Stato e soprattutto chi è lo Stato? Alla fine della fiera lo Stato siamo noi, se non ce lo mettiamo bene in testa non usciremo mai da questa situazione, dice Alessandro. Prossima chiamata, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo.
Buongiorno Lorenzo.
Telefono dalla provincia di Ancona, da Fabriano. La chiamo per discutere con lei, dibattere l'affermazione che ha fatto poco fa su Berlusconi. L'intervento dell'ascoltatore di prima sul suicidio mi ha un po' scombussolato, quindi chiedo scusa se non sarò molto, molto lineare. Cioè, ma
ha scombussolato anche me.
Certo. È un pochino più leggero, nonostante sia importante. Però l'affermazione che lei fa, che fa anche Parenti, anche se lei ha citato prima condividendola, io invece la contesto da tempo, ovvero Berlusconi è comunque de facto il leader della destra, perché prende e viene nominato, riconosciuto come tale da quella parte politica e comunque pur quando gli varane prende il 17-20% dei voti. E quindi c'è una buona parte dell'elettorato che lo riconosce come leader e ciò solo lo rende autorevole nelle negoziazioni politiche come la revisione costituzionale eccetera. questo assunto, però, questo presupposto è sbagliato dal mio punto di vista, e spero di esporlo bene.
La prego solo di essere veloce perché il tempo sta stringendo.
Okay. Allora, è sbagliato perché dal Settecento in poi, insomma, dalla Rivoluzione francese, dalla Costituzione americana, lo Stato contemporaneo è retto su un principio, che è il principio del rule of law, cioè della supremazia della norma. Non c'è più una sovranità assoluta né in capo al re né in capo al popolo. Il popolo non ha la sovranità assoluta, tant'è vero che il primo articolo della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che è esercita nelle forme della Costituzione. Dai liberali, da Locke, eccetera, ci dicono che il potere costituente, quando scrive la norma quella diventa il caposaldo della salvezza e della liberalità dello Stato e della democraticità dello Stato. Per cui il popolo può sì esercitare il suo potere, ma non potrà mai violare o andare contro le norme della Costituzione, a meno che non faccia una nuova rivoluzione, un nuovo potere costituente, eccetera. Berlusconi non può essere eletto perché è stato condannato. E quindi questo no, e non c'è nessun plebiscito che possa mai cambiare questo stato di fatto.
No, è vero. Mi scusi Lorenzo,
è un'opportunità politica. Certo. È opportuno, mi faccio presente che in paesi dove
Lorenzo, grazie. Lorenzo, mi scusi, stiamo chiudendo. Lorenzo, stiamo chiudendo. Grazie. Mi scusi togliere, trovo antipatico togliere la parola così, ma mancano pochi minuti. Ho studiato anch'io. E sono d'accordo con lei dal punto di vista tecnico, diciamo, e sono d'accordo anch'io che Berlusconi inquisito non può candidarsi, però resta il fatto, e da questo non si può prescindere, che comunque una importante percentuale di italiani, nonostante tutto, io e lei immagino aggiungiamo, nonostante tutto, continua a preferire Silvio Berlusconi. E di questo chiunque entri nella scena della politica e soprattutto debba governare, voglia governare, deve tenere conto comunque di questo 20%. Non puoi eliminare fisicamente, come se non esistessero solamente perché il loro leader è, commesso dei reati, eliminare questa percentuale di italiani che la pensa diversamente, dei quali non si può non tenere conto. Io non credo assolutamente, come pensa lei, che Renzi, il PD di oggi, il governo si sia venduto a Berlusconi, come dice Travaglio. Io credo che abbia dovuto fare delle necessarie considerazioni, poiché un voto ancora non c'è stato, poiché il Parlamento rispecchia i numeri delle precedenti elezioni politiche. Allora, o si va al voto anticipato, ma sarebbe un massacro per l'economia di questo paese in questo momento, oppure si deve tenere conto di quello che è la realtà politica di oggi e quindi non vendersi ai desiderati di Berlusconi. Io leggendo quello che è sulla giustizia, sull'economia, sul Senato e su tante altre cose, su tutti i tentativi di riforma, lei vede, come tanti altri italiani, un arretramento, anzi un'accessione, una concessione, anzi una resa a Berlusconi? Io non la vedo come una resa a Berlusconi, vedo un tenere conto dei punti di vista, forzatamente a causa dei numeri alla Camera e in Senato, dei punti di vista per fare quelle riforme essenziali dalle quali non si può prescindere più, per andare finalmente al voto, e poi finalmente stabilire chi governa e come governa in maniera molto più legittima, sempre tenendo conto dell'importanza del voto popolare. È vero le regole, sono veri i pesi e i contrappesi, però di tutti questi pesi e contrappesi il voto popolare resta un elemento centrale. So di non averla accontentata, Lorenzo. Ora non so se riusciamo a far stare ancora una telefonata, ma sì. Pronto? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Sente? La sento, la prego di essere straveloce, mi scusi.
Sì, io sono Giuseppe della provincia di Bari, sono un dentista e volevo dire la mia esperienza in merito alla telefonata precedente, delle fatture o meno.
Prego Giuseppe.
Allora, io ho un commercialista che mi dice: se vuoi stare tranquillo per i studi di settore e per il redditometro devi fatturare tanto. E non riesco a capire come fanno altri colleghi a non raggiungere quel volume di fatturato, perché se per il solo fatto di esistere con uno studio, con determinate apparecchiature personale, bisogna pagare tanto. Quindi io mi adeguo e faccio quello che mi dice il mio commercialista, e tutti i miei pazienti, non tutti, ma la maggioranza che mi chiede: ma senza la fattura si può avere lo sconto? Io rispondo no, non è possibile, perché io comunque la fattura, se non la faccio a te, la devo fare a qualcun altro, sono obbligato a farla. Ora mi chiedo, quando è successo, ed è successo, che io non ho raggiunto questo fatturato minimo indispensabile per non essere accertato e per non dimostrare io, perché l'onere della prova è a mio carico, di aver lavorato di meno, il mio commercialista mi ha detto di adeguarmi, cioè praticamente ho fatturato a vuoto 20-30 mila euro per raggiungere quella soglia che mi tenesse al sicuro. Quindi io confermo, sono i miei clienti che mi chiedono la non fattura per avere lo sconto e io non glielo posso concedere, perché altrimenti io risulto essere evasore. Cioè io devo combattere per raggiungere questo fatturato alla fine dell'anno, altrimenti mi devo adeguare con delle fatture non fatte. Questa è la mia esperienza.
Giuseppe, io non aggiungo altro, perché la sua testimonianza cade a fagiolo col discorso, la lunga chiacchierata che abbiamo fatto prima, è un elemento ulteriore che dimostra appunto la complessità del sistema, della quale il legislatore deve forse tenere conto con maggiore attenzione. Esistono delle difficoltà effettive che la legge stessa, che vuole appunto lottare contro l'evasione fiscale, che ricordo, non smetterò mai di ricordare, di 130 miliardi di euro all'anno, che queste stesse regole che dovrebbero eliminarle in realtà la incentivano. Giuseppe, quindi la ringrazio anzi della testimonianza, perché chiude perfettamente la nostra trasmissione di oggi, molto dedicata appunto su fatture, buoni cittadini e buoni dentisti. Vi ricordo che anche oggi, dopo il GR3, c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno scelto tra le vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook, e grazie ancora anche per gli SMS. Ci sentiamo domattina e buona giornata a tutti.
Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.